devo dire che c'è stata molta soddisfazione, per carità, è sempre la commemorazione di una tragedia, quindi bisogna comunque privilegiare il fatto che attraverso questo docufilm, al quale abbiamo lavorato almeno 3 anni intensamente, deve costituire non certo un momento di celebrazione, quanto un momento invece di ricordo, di commemorazione e soprattutto di denuncia, perché è un film, è un docufilm tra virgolette verità, nel quale oltre a raccontare quello che è successo in quei giorni, e io sono stato, come sapete, uno dei primi, forse il primo giornalista straniero ad arrivare davanti alla centrale e documentare con la mia telecamera la devastazione di quella zona, che è stata l'unica del Giappone a subire la triplice catastrofe, cioè il terremoto, lo tsunami e subito dopo l'incidente nucleare. Però soprattutto poi il film affronta la parte tecnica per spiegare che cosa è successo e che cosa ancora può succedere, e poi la denuncia di questa situazione assurda per un paese come il Giappone, che a 5 anni di distanza si ritrova con 3 reattori ancora in meltdown, con 100.000 profughi nucleari che stanno ancora in cerca di capire che cosa succederà di loro e che continuano ad essere illusi, per usare un eufemismo, da parte dell'attuale governo, che continua a dire che presto torneranno, mentre noi tutti sappiamo che non torneranno in quella zona. E poi soprattutto la politica irresponsabile dell'attuale governo giapponese, che anziché pensare alla ricostruzione, alla riconversione energetica, continua ad annunciare la riattivazione delle centrali nucleari, ahimè facendo delle pessime figure, perché sono 3 anni che Abe è al governo, 3 anni che promette di riaprire le centrali, finora ne aveva riaperte 2, poi altre 2 di seguito a gennaio, e queste 2 sono state richiuse dopo pochi giorni, proprio in questi giorni, per problemi di malfunzionamento dei reattori. Quindi insomma, a 5 anni da Fukushima il Giappone attualmente ha soltanto 2 centrali in funzione, che fa capire che potrebbe benissimo evitare e concentrarsi invece sulle energie alternative.
Pio, da quello che ci stai dicendo sembra un documentario che possiamo definire un documentario denuncia. Quando lo hai presentato a Roma c'era anche l'ex premier giapponese Naoto Kan. Come ha reagito?
Beh, questo ovviamente ha impreziosito sia l'anteprima, sia impreziosisce il documentario, perché la terza parte, quella forse più importante del documentario, è basata su questa intervista esclusiva che Naoto Kan, il premier che c'era in Giappone al momento della catastrofe, ci ha voluto dare, che noi abbiamo raccolto molto volentieri, e che oltre alla denuncia di quello che era successo, soprattutto ci racconta delle cose estremamente, come dire, incredibili. La prima, per esempio, è che la Toden, la TEPCO, cioè la società che gestisce la centrale di Fukushima, ha mentito fin dall'inizio e ha mentito al suo governo. Kan ci racconta come lui stesso abbia dovuto andare personalmente nella sede della società per parlare con i dirigenti, che si rifiutavano di parlare al telefono. Ci ha raccontato anche questa cosa per cui il consulente nucleare del Giappone, che lui aveva ereditato dal precedente governo, una volta interpellato ha dichiarato la sua totale incompetenza, dicendo che sì, era a capo della commissione nucleare, ma era laureato in economia e non sapeva la differenza tra un reattore nucleare e un'anguria, tanto per essere così un po' esagerati. E poi soprattutto ci ha raccontato questa cosa della famosa valvola che si è rotta. Adesso è un po' lungo spiegarlo, ma in pratica il Giappone ha evitato una catastrofe ben maggiore, cioè un meltdown a cielo aperto del reattore numero 4, perché una valvola, una paratia della piscina dove erano depositate le barre di combustibile esausto, si è rotta, e rompendosi ha consentito alla piscina più grande di invadere la piscina piccola dove c'erano queste barre, che rischiavano di essere esposte e quindi provocare un meltdown di 100 volte superiore a quello di Chernobyl, che avrebbe colpito probabilmente anche Tokyo. Ecco, questa è una notizia che ci fa capire come come perfino in un paese come il Giappone, la seconda, terza potenza economica del mondo, la situazione sia stata salvata per caso. Ecco, sono tutti salvi per caso, perché qualcosa non ha funzionato.
Infatti proprio il film si chiude con questa frase sconcertante: siamo salvi perché qualcosa nel paese della tecnologia non ha funzionato. Che sapore rimane in bocca?
Beh, un sapore molto amaro, un sapore che l'ex premier Naoto Kan non ha avuto difficoltà a chiamare con il suo nome. Tra l'altro era ospite in Italia, quindi la frase ha avuto molto effetto, ma è stata ripresa dai giornali giapponesi. Lui ha parlato proprio del mondo nucleare, del villaggio nucleare, come la mafia nucleare. Cioè, praticamente lui ha detto che il settore nucleare è basato sui principi sui quali sono basate le mafie di tutto il mondo, cioè l'arroganza, l'omertà, la manipolazione e soprattutto la menzogna.
Per quanto riguarda le indagini che sono seguite al disastro, tu chiaramente parli di omissioni, di mezze verità, di cose dette, di cose nascoste. Come emerge il Giappone agli occhi di chi appunto ha girato questo docufilm e soprattutto ai tuoi occhi, perché proprio tu sei entrato nella centrale poco dopo il disastro?
Guarda, bisogna distinguere, come probabilmente bisogna fare in altre realtà, tra autorità, in questo caso società che gestisce gli impianti e governo, e popolo giapponese. Il secondo è un popolo che va omaggiato, va apprezzato e ammirato per il modo in cui ha reagito a tutte le catastrofi, sia quelle naturali che quelle provocate dall'uomo, con una dignità senza pari. E io ho cercato in questo documentario proprio di far vedere il lato umano, di far vedere come questa gente abbia reagito con estrema dignità, senza prendersela, senza discutere sul momento, perché sono questioni più grosse di loro. Per esempio, raccontando come moltissimi giapponesi abbiano privilegiato il fatto di poter rientrare in qualche modo nelle loro abitazioni, nelle loro terre, piuttosto che inseguire risarcimenti e altre cose materiali. Questo non toglie che però ci sono delle responsabilità, queste responsabilità che all'inizio erano state praticamente sottovalutate da una magistratura spesso asservita al governo. Ricordo che in Giappone i famosi tre poteri, esecutivo, giudiziario ed politico, non sono indipendenti. La magistratura è rigorosamente sotto il governo esecutivo e l'ha sempre dimostrato in questi ultimi anni. Bene, per la prima volta, sia pure dopo 5 anni, ha dato segni di vita, di indipendenza, ed è notizia proprio di questi giorni che a 5 anni di distanza 3 dei maggiori dirigenti della TEPCO sono stati incriminati, sono stati, come si dice in termini giuridici, rinviati a giudizio e dovranno affrontare un processo. Nello stesso tempo un tribunale di Tokyo, per la prima volta dopo oltre 50 tentativi negli anni passati, ha ammesso un ricorso per la chiusura immediata di tutte le centrali del Giappone in quanto potenzialmente pericolosi e provocanti catastrofi naturali. Questa francamente è una buona notizia, perché significa che in Giappone qualcuno nella magistratura, tra virgolette, si è svegliato e comincia ad avere una certa sensibilità sociale.
Torniamo per un attimo al docufilm. Pio è disponibile sia in italiano sia in inglese. Hai lavorato fianco a fianco con Matteo Gagliardi, che ha diretto e montato il tutto. Spiegaci un po' se sei soddisfatto del prodotto finale e se queste 300 ore di materiale che hai girato poco dopo la tragedia rendono l'idea che avevi in mente.
Assolutamente, anzi penso che senza il lavoro fondamentale di Matteo, che è un grandissimo tra virgolette tecnico del cinema, è riuscito a fare un prodotto che dal punto di vista giornalistico sarebbe rimasto un reportage. Questo film è un vero e proprio film, frutto di una contaminazione di linguaggio, di una sintesi di linguaggi assolutamente innovativa. Alterna la parte del reportage giornalistico a delle situazioni di grafica estremamente avanzate, ma soprattutto l'inserimento dei manga, in questo senso anche onorando la tradizione grafica giapponese. Noi abbiamo creato tutta una serie di manga per raccontare e spiegare tutto ciò che non poteva essere mostrato con immagini vere della telecamera, o perché non c'era stato consentito o perché non era fisicamente possibile. È venuto fuori un prodotto estremamente godibile, un prodotto che spero possa piacere al pubblico internazionale. L'abbiamo già distribuito in oltre 14 paesi, spero che presto possa essere distribuito anche in Australia. Esiste la versione internazionale e ci tengo a dire che la versione internazionale è narrata niente poco di meno che da William Dafoe, il famoso attore del paziente inglese e dell'umano.